Effecto Mundo.
A government that put party first and country second. We face the legacy of 14 years of chaos and economic irresponsibility. And I will present this to Parliament before the summer recess. This will be separate from a budget that will be held later this year.
Eccoci qua, Giulia, buongiorno.
Buongiorno. Ieri non abbiamo fatto in tempo a parlare delle prime 72 ore di Keir Starmer come premier.
Certo.
E quindi oggi, appunto, la voce che avete sentito era quella di Rachel Reeves, che è la prima, è la cancelliera dello scacchiere, cioè ministro delle finanze, prima donna nella storia del Regno Unito a ricoprire questo ruolo.
Ah, pensa, non c'era mai stata una donna.
No, e avete sentito fare un piglio molto sicuro.
Sì.
Anche lei prima ha lasciato che fosse Keir Starmer ad annunciare le primissime novità. La cancellazione dell'accordo con Ruanda per la deportazione delle persone che avevano bisogno di sbrigare le pratiche di richiedenti asilo o di essere respinte nei paesi da cui provenivano ed erano entrati illegalmente nel Regno Unito, ma lei ha proprio detto: sono 72 ore che io studio tutti i conti, siamo stati governati praticamente per 14 anni siamo stati governati da partiti che hanno messo prima il partito del paese. E con molta onestà, perché poi effettivamente rispetto a quello che magari succede qui da noi, dove ci si rimbalzano le responsabilità, magari anche quando le responsabilità di governo erano state di fatto condivise, vedi super bonus, lì effettivamente il Labour può dire: noi nelle finanziarie degli ultimi 14 anni non c'entriamo niente. Però lei vuole analizzare tutti i conti, poi si riserva di presentare un documento, perché qualche nuova tassa e qualche aggiustamento ci sarà, e poi che sarà un documento separato dal budget, che è la traduzione del nostro, della nostra finanziaria. Quindi nei prossimi giorni questo si vedrà. Nel frattempo, non essendoci appunto novità se non questa dichiarazione di intenti, Financial Times si concentra poi in realtà su quello che sta succedendo in Francia con questo stallo.
Sì.
Anche qui però ti posso citare alcuni titoli, ma anche qua non abbiamo grandi novità. Le Figaro, Macron, due punti, la coalizione introvabile, o ci sono giornali più critici che dicono: Macron, dove sei? Perché in effetti per ora non si capisce bene che cosa abbia in mente questo, per esempio Liberation, però insomma anche lì poi vedremo. Visto che hai parlato di Taylor Swift,
sì,
ti do questa curiosità, che siccome il tour europeo ha toccato naturalmente anche la Svizzera, c'è un impazzimento tale anche per il concerto di Zurigo che alcuni giornali titolano: la Switzerland si è trasformata in Swifterland.
Certo.
Perché anche lì veramente esagerazioni, non so, magari non sono esagerazioni, non lo so, io come te non la conosco bene, quindi
sì,
mi ripropongo a questo punto
di approfondire un po', approfondiamo Giulia, se no siamo rimasti gli unici che non sanno nulla di Taylor Swift, non è possibile, ecco.
E addirittura poi sentivo scenari fantascientifici.
Schirano in redazione fax così con la testa. Sì, è arrivata l'ora che dovete approfondire, sta dicendo.
E addirittura negli Stati Uniti sapete che ci si era schierati contro una possibile endorsement di Taylor Swift, in particolare a Joe Biden.
Sì,
lei in realtà si è tenuta lontana dalla politica. Adesso di nuovo si ricomincia a dire: esprimiti anche tu, convinci anche tu Joe Biden a ritirarsi. Ma questo ci porta appunto negli Stati Uniti e sentiamo il secondo audio, perché ieri Donald Trump ha concesso un'intervista telefonica andata in onda a Fox News con uno dei suoi anchorman di fiducia, Josh Hannity. Devo dire, Alessio, credimi,
sì,
mi ha veramente stupito, perché aveva un tono quasi empatico, quasi di comprensione per la situazione non facile in cui
ho notato anch'io che c'è stato in questi giorni, queste ore, una specie di cambio di passo.
Secondo me
non
è
so
una
perché
mossa veramente, non voglio dire furba, intelligente, perché non è il momento di infierire. Evidentemente lo ha capito persino Donald Trump, o forse si è reso conto di quello che avevamo detto fin dall'inizio, cioè che chi non era convinto di votare Donald Trump è continuato continua a essere di quell'opinione anche dopo il dibattito. Quindi anche Donald Trump deve fare qualcosa per conquistare nuovi voti. Quel dibattito non ha particolarmente convinto chi appunto di Donald Trump non era un fan, ma sentiamolo.
I don't know, maybe it was a good makeup job or maybe it wasn't, but he was a very pale looking man, and when he started to speak, I don't know, I thought his voice was weak. I didn't know exactly what was happening. It was strange. I do have to say that the CNN, Jake and Dana, they were really pretty good.
Addirittura
dice?
Ha detto, appunto, era un uomo molto pallido, sembrava non stare bene, mi ha dato una sensazione molto strana, però avete sentito, cioè non c'era aggressività, no. C'era quasi appunto empatia. E addirittura, e questo è altrettanto sconvolgente, Donald Trump della CNN ha detto le cose peggiori possibili negli ultimi anni, e qui ha detto i due moderatori, perché come ricorderete il dibattito è stato ospitato negli studi di Atlanta della CNN, i due moderatori, Jake e Dana, sono stati molto fair, sono stati molto onesti, hanno fatto delle domande corrette sia a me e altrettanto anche ficcanti a Biden, quindi un Trump assolutamente inedito. Adesso vediamo naturalmente, perché anche oggi i giornali americani ipotizzano che appunto continuino a esserci delle pressioni dietro le quinte, perché Joe Biden annuncia una decisione diversa da quella che a parole sembra convinto di mantenere, cioè restare candidato. E poi naturalmente c'è il vertice della NATO. La NATO quest'anno compie 75 anni, è un vertice importantissimo, con due guerre come quelle che sappiamo in corso, e però Biden sicuramente si presenta a questo vertice con, dopo 11 giorni da quel dibattito, con una fama appunto di uomo molto indebolito.
Stavo pensando che forse questo Trump diverso potrebbe essere anche il segno che lui sta prendendo le distanze da Biden, sapendo che potrebbe non essere lui poi il suo avversario.
Hai ragione, anche perché un'altra, tanti altri articoli oggi sui giornali americani ipotizzano che Trump annuncia a breve il suo vice, che è un altro tassello importante che non abbiamo ancora della campagna presidenziale.
Dove ci porti adesso invece?
In questo, ti volevo segnalare, per restare solo in Europa un attimo, il titolo di El Mundo, che è un quotidiano spagnolo non particolarmente diffuso, ma comunque palesemente schierato verso il centrodestra, molto critico con il governo Sanchez, e però ha questo titolo che mi ha colpita, cioè stigmatizza il fatto che Marine Le Pen sia, il partito di Marine Le Pen sia entrato nel gruppo fondato da Orban, proprio nel giorno in cui Orban era in Russia, ed era lo stesso giorno in cui, ne hai parlato tu prima, la Russia ha bombardato dei target civili, e compreso un ospedale pediatrico di Kiev. Quindi sembra proprio il tempismo peggiore da stigmatizzare, perché unirsi insomma in qualche modo a quell'atteggiamento per quella guerra e per l'invasione della Russia dell'Ucraina, insomma, colpisce. Ecco, l'ho trovato anche una sorta di onestà giornalistica, perché il mondo è vicino a partiti come Vox, e quindi anche al partito di Marine Le Pen. Ti porto però in India, perché un po' nel silenzio quasi, intanto anche Modi, ormai vanno tutti in pellegrinaggio da Putin, il premier indiano è andato appunto,
è andato da Putin.
Sentiamo questo audio, come l'ha raccontato la Deutsche Welle.
India is a major buyer of Russian arms and has also become a key buyer of Russian oil. While Prime Minister Modi has not condemned Russia, he is under pressure to secure the release of Indians allegedly misled into fighting for Moscow in Ukraine.
Perché se da una parte ci sono i rapporti economici, cioè l'India, lo spiegava il giornalista dei quotidiani tedeschi, che devo dire hanno dato spazio a questa notizia, compra molte armi dalla Russia, ma soprattutto compra petrolio perché non rispetta le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall'Europa, e poi c'è questa questione che io francamente non conoscevo, molte persone di nazionalità indiana che in qualche modo sono state, insieme a persone anche di altre nazionalità, sono state quasi ingannate a diventare dei mercenari di fatto di Putin, prima promettendo permessi di soggiorno, permessi di lavoro e altre agevolazioni, e in realtà di fatto venendo mandati al fronte a combattere. E
pare
di queste persone non si sa quasi più niente, quindi Modi è lì anche perché l'opinione pubblica del suo paese chiede che faccia qualcosa.
Questa è una cosa abbastanza importante, no? Chiedo in regia se abbiamo ancora dei secondi, un cincinino.
Allora
ti
porto solo velocemente in Israele, perché lo sappiamo, continuano a aumentare, oltre a quelle di ogni sabato, le manifestazioni contro Netanyahu, ma tutti i giornali devono constatare che comunque Netanyahu per ora sembra sta lì inchiodato.
Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Valeria Bernardi in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizi in studio. Ciao a tutti.